Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Borsa svizzera in calo alla riapertura dopo l'annuncio dei dazi americani. Zurigo riesce però a limitare i danni sotto pressione i titoli dell'orologeria e della farmaceutica. Oggi è confermata una riunione straordinaria del Consiglio federale, ma che margine di manovra ha il governo nella risposta a Washington? È questo l'interrogativo principale. Si apre a Mosca il processo per l'attentato al Krakow City Hall. Alla sbarra 19 terroristi legati allo Stato Islamico che un anno e mezzo fa uccisero 149 persone. La Repubblica Democratica del Congo è uno dei paesi più violenti al mondo e ora cerca di ricostruirsi un'immagine attraverso il calcio. Il governo ha sottoscritto un accordo da 44 milioni con il Barcellona. Oggi sono riprese le contrattazioni alla borsa di Zurigo dopo la pausa di venerdì per la festività del 1 agosto. C'era attesa per vedere come avrebbero reagito i mercati ai dazi del 39% imposti dal presidente statunitense Donald Trump. Allora, per sapere come stanno andando le cose, sentiamo Marzio Minoli.
L'apertura della borsa di Zurigo lasciava presagire una giornata nera, infatti l'indice SMI mostrava un meno 2,50%. Particolarmente toccati sono stati i titoli del settore orologiero come Swatch e Richemont, quest'ultima con prodotti di fascia medio-alta. Entrambi i titoli hanno aperto in forte perdita. Altro settore sotto osservazione è quello farmaceutico, che conta per la metà delle esportazioni svizzere negli Stati Uniti. Anche Roche e Novartis dunque sotto pressione, con perdite piuttosto importanti. Con il passare delle ore, comunque, la situazione è rientrata, con l'indice SMI che rimane in perdita ma ben sotto l'1%. Alcuni titoli, come ad esempio Nestlé, risultano addirittura in territorio positivo, mentre anche le perdite sui settori orologi e farmaceutica si sono ridimensionate. Il tonfo iniziale è stato causato probabilmente dagli ordini di vendita inseriti nella giornata di venerdì dagli operatori, ma siccome la borsa era chiusa, non sono stati eseguiti, cosa successa invece oggi in apertura. In seguito, il fatto che ci sia ancora margine di contrattazione per tentare di ridurre i dazi ha portato gli investitori a calmare le acque in attesa di cosa succederà da qui al 7 agosto. E anche sul fronte delle valute, il franco svizzero contro dollaro è rimasto praticamente stabile e quota attorno a 81 centesimi per un dollaro.
Dato dalle borse, anche a livello politico in Svizzera l'attesa è febbrile. L'obiettivo della Confederazione rimane infatti continuare a negoziare, riportando a più miti consigli, e questo nel giro di soli 3 giorni, il presidente americano Donald Trump, che lo sappiamo è altamente imprevedibile. Stamattina la Segreteria di Stato dell'Economia ha sentito le principali associazioni economiche, ma in queste ore gli occhi sono puntati soprattutto sul Consiglio federale, che è riunito a distanza per elaborare una strategia e individuare ulteriori possibili concessioni nei confronti di Washington. È impossibile evidentemente in questo momento fare delle previsioni e in più Anna Riva, che sei collegata con noi da Berna, il compito è reso ancora più difficile dal codice che il governo è tenuto a rispettare.
Sì, perché anche in momenti di estrema urgenza come questo c'è un protocollo da osservare. Si tratta in questo caso del mandato negoziale ed è molto difficile cambiarlo in corsa nei 3 giorni che mancano, dato che una modifica andrebbe approvata non solo dal Consiglio federale ma anche dalle 2 commissioni parlamentari di politica estera, nel pieno anche loro delle vacanze estive, quindi difficilmente convocabili all'ultimo minuto. Certo, il governo potrebbe anche solo limitarsi a informare dei suoi piani i presidenti delle commissioni, una procedura eccezionale che sarebbe giustificata dalla situazione eccezionale. Vedremo, insomma, quale strada deciderà di imboccare il Consiglio federale.
Consiglio federale e soprattutto Karin Keller-Sutter, che alla vigilia dell'annuncio, questa almeno la ricostruzione dei media degli ultimi giorni, sarebbe stata trattata al telefono in maniera poco elegante da Donald Trump, guadagnandosi l'appellativo di pedante. Allora la domanda si pone: la presidente della Confederazione è ancora la persona giusta per continuare a condurre le danze?
Difficile dirlo, soprattutto vista la natura ondivaga di Donald Trump. Trump che, lo ricordiamo, non firmando la dichiarazione di intenti negoziata tra la Svizzera e i suoi stessi funzionari, ha dimostrato ancora una volta di non tenere particolarmente in considerazione il lavoro di chi che sia, di non guardare in faccia nessuno. C'è però ora chi dice che ad assumere la guida delle restanti trattative sul fronte svizzero dovrebbe essere piuttosto un'altra figura, Guy Parmelin, responsabile dell'economia, senza precedenti né brillanti né spiacevoli con Trump. Ma lo ripetiamo, di garanzie con l'attuale governo statunitense non ce ne sono e probabilmente non basterà un cambio di assetto confederato per chiudere con successo questo logorante capitolo dei dazi.
Anna Riva in diretta da Berna, sarà lei a seguire oggi la situazione. Lo ricordo, sappiamo che ci sarà in corso una riunione del governo, non sappiamo se e come vorrà comunicarne i risultati. La guerra commerciale globale, che passa anche attraverso i dazi, riguarda però anche tanti settori, soprattutto in ambito tecnologico e digitale. Allora, in Svizzera si sta pensando di costruire un centro nazionale per la produzione di chip. Secondo diverse fonti di stampa, tra i promotori ci sono il Politecnico Federale di Zurigo, l'Istituto Federale di Ricerca sui Materiali, l'EMPA, e SwissMEM, l'Associazione Mantello dell'Industria della Tecnologia. In redazione Gianni Canonica.
Il nome c'è già ed è Chip Fab Lab, abbreviazione di Laboratorio di Fabbricazione di Chip, un laboratorio che è previsto abbia sede nell'Innovation Park di Zurigo, dalla superficie di circa 4.000 metri quadrati. Dietro questo laboratorio vi sono il Politecnico Federale di Zurigo, l'EMPA di Dübendorf e SwissMEM. L'obiettivo è quello di sviluppare e produrre chip per applicazioni di nicchia di alta gamma, come la robotica, i veicoli a guida autonoma, le comunicazioni satellitari e l'informatica quantistica. Secondo i promotori sono necessari tra i 100 e i 200 milioni di franchi per avviare l'impresa. Dei contatti per assicurare il finanziamento sono già stati avviati a livello di autorità federali e cantonali. Certo, ben poca cosa rispetto ad altre realtà simili con investimenti miliardari, ma comunque un passo che dovrebbe permettere alla Svizzera di avere una propria industria in questo settore di punta cruciale. Da parte di SwissMEM si è fatto sapere che il consorzio è in contatto anche con società attive nell'industria dell'armamento, senza contare che anche la stessa Arma Swiss potrebbe essere interessata alla realizzazione del chip Fab Lab elvetico, perché un centro di produzione simile potrebbe dare un contributo alla sicurezza della Svizzera.
L'inflazione resta molto bassa in Svizzera. In luglio il rincaro annuale dei prezzi è stato dello 0,2%, leggermente superiore rispetto a giugno. A maggio addirittura i prezzi avevano segnato una diminuzione rispetto all'anno scorso. Per questo motivo gli analisti per luglio si sarebbero aspettati addirittura un'inflazione più bassa, ma il periodo delle vacanze ha spinto alcuni settori a aumentare i prezzi. Andiamo all'attualità estera. Si è aperto oggi davanti a una corte militare a Mosca il processo per l'attacco terroristico alla sala da concerti Crocus, che il 22 marzo dello scorso anno provocò 149 morti e 600 feriti. L'attacco fu rivendicato dal Khorasan Vilayat, una branca dello Stato Islamico. Noi ne parliamo con il nostro collaboratore Alberto Zanconato, che si trova appunto a Mosca. Alla sbarra ci sono 19 imputati, Alberto, tra di loro i 4 presunti esecutori materiali e 15 accusati di complicità.
Sì, sono 4 presunti autori materiali, tutti tagiki, e 15 presunti complici. E l'attentato fu appunto rivendicato da una branca dell'ISIS, ma la Russia, le autorità russe hanno sempre accusato la leadership ucraina di essere dietro a questo attacco. Ricordiamo che 4 uomini entrarono nella hall dove si teneva un concerto, aprirono il fuoco contro gli spettatori, poi diedero fuoco all'edificio e poi fuggirono e, secondo i russi, furono catturati in un'auto mentre cercavano di fuggire verso l'Ucraina, e secondo uno degli accusati, citato dalla TASS, erano stati mandati proprio da Kiev e dovevano raggiungere l'Ucraina per essere pagati per questa loro azione, ma uno di questo imputato e anche altri che erano comparsi per la conferma degli arresti a quel tempo presentavano chiari segni di violenza, e quindi ci sono tutti i dubbi per mettere in questione appunto questa loro confessione.
Ecco, queste accuse legate all'Ucraina non sono mai state confermate, ma comunque avrebbero appunto agito attraverso l'ISIS. Ci sono ragioni precise che fanno della Russia un nemico dei movimenti jihadisti e quindi un obiettivo di attentati da parte loro?
Sì, sicuramente ci sono delle ragioni precise, in particolare anche per quanto riguarda la politica del presidente Putin. Ricordiamo la guerra in Cecenia, con una popolazione di maggioranza musulmana, appunto, accompagnata da una serie di attentati che insanguinarono molte città russe, compresa Mosca, e il più grave di questi attacchi fu quello alla scuola di Beslan nel 2004. E poi c'è la politica seguita dalla Russia con l'intervento in Siria a sostegno dell'allora presidente Assad nel 2015. E poi va ricordato che in Russia c'è una grande minoranza musulmana, si parla di più del 10% della popolazione, e quindi Mosca afferma che obiettivo dei nemici, una arma usata dai nemici contro la Russia, è proprio quella di cercare di fomentare tensioni interreligiose e interetniche all'interno di questo immenso paese, appunto, che ha diverse etnie e diverse religioni.
Grazie ad Alberto Zanconato, in collegamento da Mosca. Ci spostiamo in Cile, dove si è conclusa male un'operazione di soccorso durata 4 giorni nella più grande miniera di rame sotterranea del mondo, quella di El Teniente. Giovedì sera 5 minatori erano rimasti intrappolati per una frana e sono morti uno dopo l'altro. Il presidente Boric ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale. Ce ne parla Elena Basso.
Da giovedì scorso, 5 lavoratori sono rimasti bloccati in una miniera in Cile.
In Cile, las autoridades han paralizado este viernes las actividades en la mina El Teniente.
Il governo cileno si è immediatamente attivato per salvare i lavoratori, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. E ieri è stato ritrovato anche l'ultimo corpo dei dispersi. L'incidente è accaduto all'interno del Teniente, la più grande miniera sotterranea di rame del pianeta. Si trova nel comune cileno di Machalí e conta più di 4.500 chilometri di gallerie sotterranee. Il primo corpo è stato recuperato sabato, intorno alle 13, mentre domenica sono stati ritrovati i corpi degli altri lavoratori deceduti.
È un giorno doloroso per il paese e per ello ho deciso di decretare 3 giorni di duelo nazionale.
Gli uomini sono rimasti intrappolati a 900 metri di profondità giovedì, quando alle 17.34 un terremoto di magnitudo 4,2 ha causato un crollo. L'incidente è stato seguito con attenzione dal governo di Gabriel Boric, che ha sospeso tutte le attività dal momento del crollo per poter supervisionare le operazioni di salvataggio e che ha promesso che ci sarà presto giustizia per i lavoratori e per le loro famiglie.
Continuiamo con un tema scientifico, perché riuscire a combattere la resistenza agli antibiotici è uno degli obiettivi della medicina. E un passo importante è quello di identificare rapidamente l'Escherichia coli, che spesso è causa di infezioni dell'apparato urinario e a volte è causa di infezioni del sangue. Ebbene, ci è riuscito un team di ricerca dell'Università di Zurigo che ha sviluppato proprio delle molecole in grado di riconoscere velocemente questo batterio. Ma ci dice di più Manuele Ferrari.
La superficie dei differenti ceppi di Escherichia coli diverge molto tra una sottospecie e l'altra, ciò che sino ad oggi rendeva difficile l'identificazione di questo batterio. Ora, spiega Marcus Seeger, abbiamo trovato il modo di legare un piccolo anticorpo ad una zona nascosta della membrana cellulare. Parliamo di una proteina che in questa forma si ritrova unicamente sul rivestimento esterno di questo batterio. È come andare a pesca, continua il professore di biochimica all'Istituto di Microbiologia dell'Università di Zurigo. Sono solo gli E. coli, diciamo, ad abboccare a questo nostro speciale amo. Siamo riusciti a creare le basi per sviluppare un nuovo strumento per la diagnostica. Il metodo, questo è il risultato concreto, permette di identificare la presenza di E. coli nel sangue in 6 ore, mentre i sistemi tradizionali ne necessitano 12. Un guadagno di tempo che in determinati momenti può fare la differenza. La situazione tipo, esemplifica Seeger, è quella che si vive in ospedale. Un paziente che già è indebolito, magari a seguito di un'operazione, si ritrova con un'infezione del sangue. In casi simili è necessario sapere rapidamente quali sono le cause per poterle combattere in modo mirato. Naturalmente, per identificare in modo preciso ceppi e sottospecie, analisi di laboratorio restano fondamentali, ma prima ci si può focalizzare su un determinato batterio, più breve sarà l'eventuale somministrazione di antibiotici ad ampio spettro e di conseguenza minore sarà la crescita del tasso di resistenza di quest'ultimi. Un problema diffuso, immaginabile allora di legare altri ami da pesca a questa lenza in grado di identificare altri tipi di batteri?
In principio schon.
In linea di principio sì, il problema è che dobbiamo praticamente ripartire sempre da zero. Bisogna riuscire a creare l'anticorpo in grado di segnalare la presenza di ciò che stiamo cercando e per farlo servono sempre nuove idee. Continuando con la metafora della pesca, bisogna trovare l'amo giusto con nuove forme e nuove caratteristiche. Il nostro laboratorio intende lavorare in questa direzione, ma ogni nuovo batterio, conclude Mark Seeger, è un nuovo e grande progetto da affrontare.
C'è aria di rinnovamento al Rabadan di Bellinzona dalla prossima edizione, quella del 2026, re, regina e damigelle avranno volti nuovi. Gli attuali regnanti, re Renato Dotta e regina Elisa Ghelmini Brenta, abbandoneranno il loro incarico dopo poco più di una decina di anni di servizio. L'ha comunicato poco fa la società Rabadan, secondo cui la decisione si innesta nel naturale ciclo di rinnovamento che da sempre accompagna la storia dell'evento. I nomi del nuovo re e della nuova regina saranno resi noti giovedì 12 febbraio, ovvero durante la serata d'apertura dell'edizione 2026. È un'iniziativa che fa discutere quella del governo della Repubblica Democratica del Congo alle prese con una gravissima crisi umanitaria e sanguinosi conflitti interni. Ebbene, la nazione africana spenderà 44 milioni di euro come sponsor della squadra di calcio del Barcellona. Ce ne parla Freddy Del Curatolo.
Congo, the heart of Africa, il cuore dell'Africa. Questa è la scritta che dalla prossima stagione calcistica apparirà sulle maglie di allenamento della squadra del Barcellona, dopo che la società catalana ha firmato con il governo della Repubblica Democratica del Congo un contratto quadriennale da 44 milioni di euro. Un accordo che in patria ha scatenato polemiche della popolazione, in particolare sui social network. Lo Stato africano infatti sta vivendo uno dei periodi più travagliati della sua storia recente, con un conflitto interno tra l'esercito nazionale e i ribelli del movimento M23 che ha causato migliaia di morti e decine di migliaia di sfollati. I ribelli hanno ancora in mano la regione nord-orientale del Kivu, la più ricca di materie prime e terre rare del paese, da cui proviene l'80% del coltan del mondo. I combattimenti e le rappresaglie hanno creato una crisi umanitaria e alimentare a cui il governo non riesce a rimediare, senza contare che la Lega di Calcio soffre di un'endemica carenza di fondi e di strutture. Il ministro dello sport congolese Didier Budimbu però ha difeso l'accordo affermando che non solo contribuirà a migliorare l'immagine del paese ma prevede un impegno sociale degli azulgrana spagnoli in Congo tra campus sportivi e programmi di allenamento per giovani calciatori. E pensare che la sua collega degli esteri Thérèse Wagner all'inizio dell'anno aveva criticato i mai amati vicini di casa del Ruanda per un'iniziativa simile con la Premier League inglese, definendo la sport washing.
Con questo servizio chiudiamo il radiogiornale. Io vi lascio ai colleghi dello sport. Buon pomeriggio.